One Podcast.
Come nell'antichità gli Aedi cantavano le gesta degli eroi, anche oggi queste imprese, compiute in campo, in pista o su un circuito, e i loro protagonisti ispirano musica a volte anche indimenticabile. Voglio portarvi in un viaggio, alquanto movimentato, tra le canzoni più famose che hanno messo al centro, o magari anche solo sfiorato, il mondo sportivo. Raccontando storie e celebrando vittorie, ma anche sconfitte, gioie e tragedie, successi e fallimenti. Le uniche due forze al mondo capaci da sole di far emozionare, esaltare e portare alle lacrime miliardi di persone sono lo sport e la musica. E quando queste due forze si uniscono, si allineano i pianeti, dando luogo alla massima rappresentazione dello show, capace di restare impresso nella memoria dell'umanità, generazione dopo generazione. In ogni puntata vi racconterò tutte quelle volte in cui la musica ha reso indelebile un gesto atletico o in cui lo sport ha portato la musica nell'Olimpo. Io sono Gianluca Gazzoli e questo è DJ Showtime. Che spettacolo! Impossibile, siamo in Italia, una repubblica fondata sul pallone, non iniziare dal calcio, che di spunti ne fornisce tantissimi, senza necessariamente tornare all'inizio degli anni 60 e alle lamentele di Rita Pavone verso il suo fidanzato. Occorre però partire da un nome altrettanto storico, quello di Antonello Venditti, per Grazie Roma, certo, colonna sonora dello scudetto giallorosso del 1983, ma anche per la coscienza di Zeman, quando di trionfi, con il tecnico boemo in panchina, ne sono arrivati meno. Zeman però ha un merito, sportivo, anzi due. Gioca sempre per vincere, il pareggio mai, in difesa mai, canta Venditti, e per primo mette la fascia di capitano al braccio di Francesco Totti. Perché se Roma è città di imperatori, in Giulio Cesare Venditti misura il passare del tempo 20 anni, numero di mondiali 5, Pelé protagonista nel primo, Paolo Rossi nel secondo, lo è anche di gladiatori. E allora chi meglio di Francesco Totti? A lui Daniele Silvestri dedica la vita splendida del capitano e quella fascia, una volta tolta dal suo braccio, finisce su quello di Daniele De Rossi, non a caso celebrato proprio assieme al pupone in Totti e De Rossi dalla Dark Polo Gang. Altre coppie, ma solo sognate, le costruiscono i dei giornalisti, mettendo assieme niente meno che Maradona e Pelé. Oppure gli stadio, che celebrano tanto l'uomo quanto il calciatore in Gaetano e Giacinto. Nomi propri d'altri tempi, quelli di Scirea e Facchetti, per persone d'altri tempi. Da Roma ci siamo spostati a Bologna, e non è un caso, perché l'Emilia è un'altra zona calda per la produzione di titoli calciofili. Per amore e nostalgia del Divin Codino, nel 2001, Lucio Dalla scrive Baggio, Baggio, quando la parentesi del giocatore al Bologna è già ormai un ricordo, non certo dimenticato velocemente. Ah, da quando Baggio non gioca più, canta Cesare Cremonini in Marmellata 25, non è più domenica, perché è la religione laica del pallone, molto più della messa, a contraddistinguere il giorno di festa. E se non è la partita del Bologna, il rituale domenicale da seguire in TV è quello del Gran Premio di Formula 1. Quello del 1 maggio 1994 passa alla storia nel modo più terribile di tutti. Sul circuito di San Marino, Ayrton Senna perde il controllo della sua Williams e alla curva del tamburello si schianta in maniera spaventosa. Muore quello stesso giorno all'ospedale maggiore di Bologna. E allora, sempre Dalla, due anni dopo, è il 1996, lo vuole ricordare in una canzone che intitola proprio con il nome del leggendario pilota brasiliano. La fa iniziare con una dichiarazione semplice, nome e professione.
Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota.
La stessa soluzione ripresa anni dopo proprio dagli stadio.
Mi chiamano Marco, Marco il ciclista.
Quel Marco non può essere che Pantani, il pirata, venuto a mancare nel 2004 e omaggiato dalla band di Gaetano Curreri tre anni dopo in un pezzo intitolato E mi alzo sui pedali.
Attenzione, scatta, scatta Pantani.
Che lo scatto di Pantani, sì.
Scusa, scusa, scatto di Pantani, testa a testa.
Pedali che nella canzone italiana avevano già fatto da sfondo, era il 1993, a un'altra storia che unisce sport e musica. La rende popolare Francesco De Gregori, ma non è lui a scriverla, bensì suo fratello, Luigi Grechi, tre anni prima. Parliamo ovviamente de Il bandito e il campione, che finisce persino per dare il titolo a un album di De Gregori e che vende 500.000 di copie. Uno, il bandito, è Sante Pollastri. L'altro, il campione, è Costante Girardengo. Il primo campionissimo nella storia del ciclismo italiano, capace di vincere due volte il Giro d'Italia nel 1919 e nel 1923 e per ben sei volte una classica come la Milano-Sanremo. Tra i suoi tifosi più fedeli e accesi, vuole la leggenda, c'è anche Sante Pollastri, un noto bandito italiano del tempo, come lui nato a Novi Ligure.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta,
passione per la bicicletta.
Passione che fa rima con maledizione, se è vero, come vuole la leggenda, che alla soffiata che fa arrestare Pollastri a Parigi nel 1927 non sia estraneo proprio Girardengo, che lo aveva incontrato durante la Sei giorni di Parigi poco tempo prima. De Gregori, che un anno prima, nel 1982, dal mondo dello sport, stavolta il calcio, si era inventato la figura di Nino, alle prese con le paure di un rigore difficile da tirare, con il bandito e il campione si muove su quel terreno scivoloso al confine tra legalità e illegalità, che già aveva visto protagonista, solo qualche anno prima, dall'altra parte dell'oceano, un suo autentico mito. Bob Dylan. Perché qui il campione sportivo, il pugile Rubin Carter, soprannominato Hurricane, nickname che dà il titolo alla canzone del 1976, bandito, o meglio criminale, viene fatto diventare da una sentenza emessa da una giuria di soli bianchi che nell'America razzista di quegli anni lo condanna ingiustamente al carcere per 20 anni. Lo hanno messo in cella, ma sarebbe potuto diventare il campione del mondo, canta Dylan. Chi campione del mondo, addirittura dei pesi massimi, lo era diventato, ma anche qui non senza tribolazioni, era stato nel 1964, a soli 22 anni, Muhammad Ali. Float like a butterfly, sting like a bee, muoviti come una farfalla, pungi come un'ape. Il suo leggendario motto, perché sul quadrato del ring la sua è una danza, quella che regolarmente imita sul palco Cat Power, quando ai concerti attacca The Greatest, canzone e album che l'artista di Atlanta dedica proprio da lì, che si definì con quelle parole prima ancora di sapere realmente di esserlo. Due pugni di solida roccia, canta, ma Cat Power non è l'unica a omaggiare la leggenda di Louisville. I'm Amazing, di Peter Gabriel, è almeno in parte ispirata alla lotta che il grande pugile americano ha dovuto fronteggiare negli ultimi anni della sua vita contro il Parkinson. Lotta che Ali perde il 3 giugno 2016 e che convince Gabriel a pubblicare in suo onore la canzone, soltanto 13 giorni dopo. Se la box, lo si dice spesso, è lo sport preferito dalla letteratura, basti pensare all'opera di Joyce Carol Oates, pure la musica non scherza e un altro campione dei massimi come Mike Tyson è di ispirazione per più di un artista. Joan Jett, per esempio, ama il rock and roll, e questo lo sappiamo. Ma ama anche, in modo platonico si intende, Mike Tyson. Siamo nella prima metà degli anni Ottanta e i due sembrano portare sul palco e sul ring la stessa carica irrefrenabile. Tra loro nasce un'amicizia rafforzata anche da una curiosa superstizione. Nel 1985, prima dell'incontro di Tyson con Larry Sims, il sesto della sua carriera da professionista, il pugile riceve una telefonata ben augurale proprio dalla cantante delle Black Hearts. Da allora non sale su un ring senza prima sentire al telefono Jet. E il rito si ripete regolarmente per altre 31 volte, prima di altrettanti incontri, tutti vincenti. Nella prima occasione in cui questo non accade, è l'11 febbraio 1990, sono passati quasi 5 anni dalla prima volta. Tyson sale sul ring da favoritissimo contro Buster Douglas, ma va invece incontro alla prima sconfitta da professionista dopo 37 vittorie e 9 difese di un titolo conquistato già nel 1986. Il KO clamoroso, inaspettato, ispira al leader dei Killers Brandon Flowers una canzone intitolata proprio Tyson vs. Douglas. L'invincibilità del campione qui è paragonata a quella della figura paterna agli occhi dei propri figli, e Flowers al tempo di figli ne ha 3, tra i 6 e i 9 anni. E forse quel peso, quella responsabilità, quella impossibilità a sbagliare lo sente addosso, proprio come Tyson contro il suo modesto avversario. Restiamo in America, perché se c'è uno sport che può insidiare la box come ispirazione per artisti e band, questo è proprio il passatempo nazionale USA, ovvero il baseball.
Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I ever get back.
A celebrarlo troviamo di nuovo Dylan, che scrive Catfish, non certo uno dei suoi inni più noti, anzi, ispirandosi al soprannome con cui è conosciuto il lanciatore James Hunter, che agli Yankees, a metà anni 70, firma il contratto al tempo più alto mai ottenuto da un giocatore di baseball. Acerrimi nemici dei New York Yankees sono, da tradizione, i Boston Red Sox, in quella che forse è la rivalità sportiva più sentita in tutta l'America. E allora è normale che anche gli Angeli di Fenway, dal nome del loro leggendario stadio, Fenway Park, abbiano la propria canzone, firmata niente meno che da James Taylor, che compone Angels of Fenway nel 2015. James Taylor è di Boston, come Eddie Vedder è di Chicago, e se il primo ha i Red Sox nel cuore, lo stesso vale per il cantante dei Pearl Jam, con i Cubs a cui dedica All the Way. Struggente inno alla sofferenza di una tifoseria che ha dovuto aspettare 108 anni prima di tornare a vincere, nel 2016, il campionato delle Major League. Se Chicago ha due squadre, ci sono i Cubs, ma ci sono anche gli White Sox, dove provò a giocare Michael Jordan a metà anni 90, nella sua fuga dai parquet dell'NBA, due squadre ha anche New York, Yankees e Mets. Joe DiMaggio, che fu anche marito di Marilyn Monroe, è simbolo eterno dei primi e di una certa America che si ritrova improvvisamente orfana e smarrita davanti all'addio dalle scene dei suoi grandi campioni. La canzone è Mrs. Robinson, celebre per far parte della colonna sonora del Laureato con Dustin Hoffman. Le voci sono quelle inconfondibili di Paul Simon e Art Garfunkel. Proprio come DiMaggio, anche Mike Piazza è nella Hall of Fame del baseball. Ma la sua citazione musicale la si deve a un pezzo dei Belle and Sebastian, del 2003, quando il giocatore era ai New York Mets. Solo un anno prima aveva dovuto addirittura convocare una conferenza stampa per affermare pubblicamente la propria eterosessualità, da molti messa in dubbio, ribadita poi a piena pagina dal tabloid cittadino New York Post. Andato in stampa con il titolo a caratteri cubitali I'm not gay. Era esattamente quello che ancora si chiedeva, ormai scherzosamente, un anno dopo il frontman dei Belle and Sebastian, Stuart Murdoch.
The odds in New York, catch your eye, straight or are you gay?
L'orientamento sessuale è qualcosa che in passato ha fatto a lungo discutere, anche nel caso tanto dell'autore quanto della protagonista di una canzone come Philadelphia Freedom, firmata da Elton John e dedicata alla leggendaria tennista Billie Jean King. Philadelphia Freedom era il nome della squadra di tennis nella quale giocava la campionessa californiana conosciuta da Elton John nel 1973. Al tempo 29enne, era appena stata votata per la quinta volta negli ultimi 7 anni come la giocatrice numero uno al mondo, e a settembre di quell'anno aveva partecipato e vinto nel match ribattezzato La Battaglia dei Sessi, trasmesso in TV in tutto il mondo contro il tennista 55enne Bobby Riggs, sceso in campo per dimostrare la superiorità maschile nello sport, anche a dispetto dell'età. Da una leggendaria atleta californiana capace di vincere 39 tornei del Grande Slam, di cui 12 in singolo, a una squadra altrettanto leggendaria, sempre con base in California, i Los Angeles Lakers. Negli anni 80 la loro pallacanestro incanta e domina la NBA, grazie allo Showtime. Sì, proprio come il titolo di questo podcast, orchestrato da due fenomeni, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Col nome del primo, i Red Hot Chili Peppers, per volontà del loro bassista Flea, sfegatato tifoso giallo-viola, incidono una canzone inserita nel loro quarto album, Mother's Milk. Mentre dietro il titolo, Sweet Liu, c'è tutta la delusione di un altro bassista, Jeff Ament, dei Pearl Jam. Anche lui grande appassionato di basket, per il breve incontro tutt'altro che indimenticabile avuto con uno dei suoi idoli di gioventù, Liu Alcindor, il nome di battesimo, pre-conversione all'Islam, di Kareem Abdul-Jabbar, il miglior realizzatore nella storia della NBA. Calcio, motori, ciclismo, pugilato, baseball, tennis e infine basket. Ve l'avevo detto che sarebbe stato un viaggio sulle montagne russe, tra sport e musica, tra campioni e rockstar. E se non abbiamo vinto, almeno spero di avervi fatto divertire. DJ Showtime è un podcast scritto da me, Gianluca Gazzoli, con Mauro Bevacqua. Riprese e montaggio Simone Paleari, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.